abbiamo la possibilità anche oggi di questa donata dal Signore, di questa sosta con Lui, attraverso il riferimento alle lettere di Efesi, che oggi vedremo nell'inizio della sua conclusione, del capitolo 4, dei versetti 1 al 9. Solamente una brevissima parola per spiegare perché questo salmo, che di per sé sembra allontanarsi un poco dal centro della lettera di Efesi, che è l'inno cristologico, perché è tutto un salmo piuttosto reso nel grazie, ed è un grazie che non può prescindere da quell'inno e che forse ci aiuta a capire anche ciò di cui veramente dobbiamo ringraziare, che è la presenza del Signore con noi nella storia. Ho voluto mettere questo salmo, che è un salmo di ringraziamento, così chiamato in genere, anche perché oggi è la domenica, come si chiama? La domenica letale, ed è anche una festa molto importante, che probabilmente liturgicamamente mi fa finire domani, non lo so, mi hanno detto delle cose, però non le so bene delle cose, ma insomma, forse Don Marcello ci può aiutare meglio a capire, no? È la festa di San Giuseppe, che è una festa oltre che per tutti, papà, va bene, si è voluto dare a questa data, è molto significativa perché Giuseppe ha permesso con la sua presenza silenziosa, noi potremmo dire secondaria, non ha generato lui dalla sua carne Gesù, ma lui l'ha generato nel senso di accompagnarlo nella vita e di accompagnare Maria. Giuseppe ha realmente rappresentato come una gratitudine del Signore che sta nella storia e diventa gratitudine attraverso la nostra comprensione. Allora questo accento sul grazie, che poi forse rileggendo il testo verrà più chiaramente in luce, e soprattutto pregandolo. Allora inizio dicendo che vi ricordo semplicemente questo, che il capitolo 4 viene dopo il capitolo 2 e dopo il capitolo 3. Grazie, non ce ne eravamo accorti che il 4 viene dopo. Ma perché i capitoli 2 e il capitolo 3 sono stati due capitoli centrali della meditazione che Paolo stesso, come discepolo di Gesù, fa, non dimentichiamocelo mai, all'interno di un carcere. Cioè in una condizione in cui noi non avremo come prima parola probabilmente grazie, ma avremo come prima parola la preoccupazione, e sarebbe anche giusto. Insomma, giusto avendo conosciuto il Signore, solo che in carcere Paolo ci sta proprio per il Signore. Ancora di più potrebbe essere per noi una questione e forse da portare nella preghiera, come dire, Paolo si vede un apparente, che forse non è solamente apparente, ma contraddizione tra la sua vita conquistata dal Signore, ce l'ha detto nel capitolo 3, la sua vita tutta per il Signore diventata, e questa risposta, che noi potremmo dire degli eventi, che poi non sono solo eventi, perché sono prodotti da uomini, cioè la risposta a questa sua benedizione. In realtà la benedizione molto concretamente per Paolo in questo momento sta significando di vivere in pace. E a me sembra che questa cosa della lettera di Efesi noi non ce la dobbiamo dimenticare, questa cosa ce l'ha detto al capitolo 1. E vi ricordate come nel capitolo 1 lui diceva ai suoi fratelli, a cui continuava a pensare all'interno del carcere, io lo so che ci sto ingiustamente e lo so anche che qualcuno è molto contento che io ci sia, tant'è vero che ridicolizzano anche il Vangelo, oppure dicono, ma insomma, per il Vangelo questo qui sta in carcere, ecco, così fanno le cose nella storia. Però io sono contento che si parli del Vangelo, o per me o contro di me, io sono contento che molte persone stanno avendo da questa mia presenza in carcere non una, dobbiamo dire, una desolazione, ma una consolazione. Cioè stanno capendo un po' più, ma perché questo uomo veramente segue Gesù? Ma perché Gesù chiama e ci sono persone che gli vanno dietro fino a questo punto? Ma chi è questo Gesù? Ma che cosa ha portato veramente? Ma perché lui si è fatto uomo? Ecco, tutte domande che poi sono le domande anche di fede, ma accanto a queste domande ancora più forti, cioè quando è che veramente io nella vita sperimento il compimento? Quando è? Quando le cose vanno tutte come dico io, oppure vanno accolte dal mondo, oppure c'è un'altra logica che la lettera di Tesi vuole come aiutarci a riconoscere. E vi ricordate anche una cosa, che tra tutte le comunità che Paolo ha incontrato, sembra che la comunità di Filippi sia stata la comunità che di fatto lui ha sentito più vicina, cioè quella che lo ha accompagnato in questo discernimento carcerario, potremmo dire, no? Che non lo ha abbandonato nei momenti della vita in cui Paolo stesso si faceva delle domande. E che Paolo addirittura ha sentito tanto vicina da lasciarsi aiutare. Per Paolo questo non è stato mai scontato, lo sappiamo. Allora noi iniziamo questo capitolo 4, che è un poco come inizia la sintesi di questo passaggio di Filippesi, e lo mettiamo in preghiera. Che cosa vuol dire metterlo in preghiera? Sarà Paolo stesso che lo spiegherà all'interno di questi versetti. Perciò, fratelli miei carissimi, dice Paolo, e tanto desiderati. Nel capitolo 2 ci aveva detto che lui avrebbe tanto voluto vedervi, tanto fatto l'altro, e siccome non poteva vedervi, mandava suo collaboratore Timoteo, poi è fatto dito. E gioiva di questo fatto, perché Paolo ha le relazioni con la comunità sempre tenuto molto, cioè il modo di esprimersi di Paolo non è mai stato solamente intellettuale, è stato sempre esistenziale anche, e intellettuale per quello che serve veramente al rapporto, alla relazione. Fratelli miei carissimi, chiama così, fratelli, tanto desiderati, mia gioia e mia corona. Aveva detto sempre al capitolo 2 che forse valeva la pena che lui sopportasse tanta sofferenza, purché loro incontrassero veramente il Signore, partecipassero alla vita del Signore. Ve lo ricordate, questo modo di operare la proporzione, la sua vita e questa gioia dell'incontro con il Signore. Mia gioia e mia corona, cioè mia vera ricompensa, siete voi. Rimanete in questo modo salvi nel Signore, carissimi. Rimanete salvi. Nel modo di Paolo, in fondo non è molto diverso da quello che ci dice Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 15. La fede non è pensare al Signore. Non è solo pensare al Signore. La fede, quello che noi chiamiamo fede, che è relazione col Signore, è rimanere nel suo amore, rimanere come i tracci della vita. E questa cosa Paolo la dice in questo: rimanete salvi nel Signore. Per Paolo giocano molto questi termini. Salvi vuol dire fondamento, rimanete fondati in Lui. Abbiate cura non forse di tante cose, ma di questa sì, di rimanere fondati in Lui. E come fondati? Nel Signore, non nelle nostre forze. C'è una prima cosa che appunto volevo dirvi da questo punto di vista, che mi sembra che tutta la continuità della lettera di Filippesi ricordi, cioè come la nostra fede, la nostra preghiera, il nostro rapporto col Signore, su che cosa è fondato? sul Signore o sulle nostre forze di fede. Perché questa cosa forse qualche volta ce la possiamo chiedere davanti a Lui nella preghiera, cioè sul nostro capire il Signore, sul nostro tornare conti, o è fondata in Lui, nelle forze che vengono da Lui, proprio che noi sperimentiamo quando forze noi non ci sentiamo tanto. Questo anche perché a volte forse facciamo confusione per pensare che la consolazione del Signore venga quando le nostre forze vanno bene, ma la consolazione del Signore certamente viene anche allora, ma viene dal Signore, non dalle nostre forze. Ecco, questa cosa di ricordare all'inizio della preghiera, anche all'inizio della preghiera di questa mattina, se avremo questa possibilità, e se la curiamo, che ci sia, di ricordare, di chiedergli la sua grazia perché noi possiamo pregare. Non la nostra forza di preghiera. Con questa cosa rimanete saldi nel Signore. E ma Paolo dice in questo modo, a che cosa si riferisce? Naturalmente si riferisce a quello che ha detto al capitolo 2 e al capitolo 3. In questo modo, nel modo di Gesù. La lettera ai Filippesi è veramente il Vangelo dell'incarnazione sperimentata nella solidarietà che Gesù ha portato all'umano. Noi lo leggiamo ogni volta che riprendiamo, anche oggi l'abbiamo letta. Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si fece uomo. Ecco, rimanete saldi e vi ricordate che la volta scorsa Paolo ci aveva detto: nella mia vita ho capito che il fondamento non erano le cose che avevo, ma era la conoscenza del Signore. Per cui addirittura lui usa quei termini che Paolo, sapete, è uno abbastanza... Ho considerato tutto questo tanto secondario da chiamarlo addirittura spazzatura pur di conoscere il Signore. Quella è diventata la mia... qualcuno prima parlava del sogno, dice il sogno. Quello è diventato non solo il mio desiderio profondo, ma è diventata la mia esperienza. Tutta la mia esperienza detta in questa conoscenza. Come dire, passano gli anni, come ricordo gli anni? Passano gli eventi della mia vita, come ricordo gli eventi? Passano gli atti della mia vita, come ricordo gli atti? Mi ricordo attraverso questo primato della conoscenza del Signore. Com'è bella questa cosa? Che cosa mi è successo allora? Che cosa mi è successo l'altra volta? Che cosa mi succede oggi? Misurare la vita, criteriare la vita, scusate questa espressione che non è italiana, ma a partire da come ho conosciuto il Signore, da come lo conosco. E questo è il vanto per Paolo, e questa è la sua tensione. Addirittura ci ha detto nello scorso capitolo, ci ha detto: io corro verso questo perché ancora non l'ho raggiunto. Ecco, mi fa impressione che l'altra volta che abbiamo fatto il nostro collegamento su ritiro, appena è finito il collegamento del ritiro, io ho avuto la notizia, due notizie veramente, una dopo l'altra, della morte di una mia cugina, ma anche della morte di un assistente sociale che è molto caro a tante persone, che veramente nella sua vita ha corso alla conoscenza del Signore. Posso dire che ha corso in tutti i sensi, nel senso che anche lei, che non è che avesse delle grandissime risorse culturali, è diventata una persona che comunicava moltissimo anche dal punto di vista dei veri pensieri del Signore. Ecco, allora voglio dire, veramente la sua vita la misurava molto su questo, no? Infatti si era già prenotata all'esercizio, sicuramente un canto molto brutto. Ecco, Paolo ha fatto in questo modo, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. No, non rimanete in qualsiasi modo, rimanete come Lui ha voluto rimanere con noi. E c'è subito, allora, subito, dai versetti 2 e 3 sono il primo punto che in fondo lui dice che cosa vuol dire rimanere saldi nel Signore. Poi lo dice nei versetti 4 e 5, 6, 7, e poi lo dice nei versetti 8 e 9. Dunque, il primo punto, che vuol dire questo rimanere saldi nel Signore? È una questione di vita, è una questione di comunità. Esorto Evodia, ed esorto anche Sintite, non so se si dice Sintite o Sintite, non so cosa vuol dire, però io dico Sintite, no? Ad andare d'accordo nel Signore. E prego anche te, mio fedele cooperatore, di aiutarle, perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. È una questione concreta, come tante volte possiamo sperimentare anche noi. Almeno io nella vita l'ho sperimentato molto, penso. Cioè, nella comunità di Filippi c'erano anche delle tensioni. Ma quale della comunità non ha tensioni? Questo già mi spinge a pensare che quando noi pensiamo a dei sogni di comunità perfette, siamo proprio fuori dalla storia. E a me non mi hanno mai detto quasi niente le comunità perfette, anche perché poi perfette non lo sono. Sembrano angioletti, quelli che in realtà sono angioletti. E quale famiglia non conosce le tensioni? E quale coppia non conosce le tensioni? E quale chiesa non conosce le tensioni? Ma il problema è il fondamento, come le leggiamo le tensioni. E questa volta ci stanno due persone che si chiamano, non le conosco meglio di dirvi solo i loro nomi, ma potrebbero essere, no? Evodia e Sintiche, che non stanno andando d'accordo. Cioè, pensiamo ai dialoghi oggi sul piano internazionale, sul piano interreligioso, insomma, pensiamo ai grandi dialoghi, ma pensiamo anche ai dialoghi della nostra vita. Si può vivere un tempo, un'esperienza in cui noi sentiamo profondamente una scissione tra quello che annunciamo del Signore e quello che riusciamo a vivere nella porta. E il Signore ci ha chiesto di amare l'altro perché ci ha donato di poterlo amare dal suo amore per noi. Ma questo non vuol dire che noi abbiamo risolto tutti i problemi. E allora di fronte a questa situazione, a queste condizioni, molte volte noi sentiamo che non riusciamo tanto a pregare. Cioè ci sembra che prevalga l'elemento di contraddizione sull'elemento del fondamento. Questo lo proviamo in mille cose. Se vogliamo portare la vita, dobbiamo portare la vita al Signore con sincerità. Questa cosa l'hanno sentita molto fortemente anche i discepoli. E io credo che nella vita dei discepoli spesso ci sfugge il fatto che non è bello solo quello che i discepoli hanno capito del Signore, ma è bello anche il modo in cui l'hanno capito, all'interno della loro contraddizione spirituale con quello che il Signore. Pensiamo a come Luca descrive l'ultima cena. È impressionante questa lotta, che poi era la lotta che avveniva nei luoghi giuridici, insomma, questa lotta tra loro, perché era il più grande. Che coraggio a scrivere l'ultima cena così. Ecco, non andavano d'accordo. Certo, erano tutti intenzionati al Signore, ma non andavano d'accordo. Questo non andare d'accordo, come lo vede Paolo? Lo vede in due modi. Prima di tutto li esorta ad andare d'accordo. E perché li esorta ad andare d'accordo? Perché in realtà gli ricorda che loro già sono andati d'accordo. Com'è importante questa cosa? Loro, e in che cosa sono andati d'accordo queste persone? Esattamente in quello che è il fondamento. Sono andati d'accordo perché dice loro hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, cioè non solo hanno annunciato il Vangelo, ma hanno dato di se stesse. Questa cosa Paolo la ricorda perché noi potremmo dire anche psicologicamente un gran vantaggio, perché gli ricorda di mettere l'attenzione sul positivo. Infatti, ma qui il positivo non è un positivo qualunque, è il fatto che queste persone, anche nel non andare d'accordo oggi, però sono persone che hanno conosciuto il Signore, anzi l'hanno conosciuto e l'hanno voluto anche seguire. Allora l'esortazione non è un'esortazione di semplice richiamo, non è di semplice rimprovero, come a volte le nostre esortazioni, ma del trovare il fondamento. È un punto che il Concilio Vaticano II ha molto ricordato, ma aveva molto questo atteggiamento, devo dire, Giovanni XXIII, si ricorda di lui, che diceva: quando voi vi vedete come fratelli, cercate quello che vi unisce, cercate quello che... Non è così semplice nella nostra vita. Cioè, prevale troppo la conflittualità sullo stesso elemento che sta sotto la conflittualità, che invece è l'amore. Questa cosa, forse Lorenzo può capirmi in questo, ma tanti di voi possono capirmi, ma Lorenzo l'altra volta aveva avuto degli accenti che mi fa dire che questa cosa la sente molto, ma credo anche gli altri. Questa cosa mi ha sempre colpito da quando ero una ragazzina, perché ho vissuto la mia prima adolescenza, la mia seconda adolescenza e la mia prima giovinezza e ora anche la mia prima vecchiaia, nella considerazione anche di quanto è importante, il dissenso quando viene vissuto nell'amore. Cioè, ci sono a volte delle esperienze, qui loro andavano d'accordo, non voglio fare la poesia su questo, non andavo d'accordo di simpatia e odia. Voglio dire solamente che questa loro esperienza mi aiuta a rileggere anche la mia esperienza. Il non andare d'accordo può essere fondato a volte anche sul volere andare d'accordo, sul mettercela tutta, cioè sull'amore, e allora rimane il fatto di questa fragilità vissuta nel non riuscire. Penso ai nostri dialoghi interreligiosi. Che cosa vuol dire? Esorto musulmani e cristiani ad andare d'accordo, fondando su che cosa? Fondando sul fatto dell'esperienza di essere figli e fratelli. E qui lo dice fondando addirittura sul fatto di avere lavorato per il Vangelo, combattuto, usa questa espressione che aveva usato anche per se stesso. E l'altra cosa che dice è che nessun andare d'accordo può prescindere dalle mediazioni. E questo anche mi chiama nella preghiera un'attenzione, che vorrei anche proprio con voi consegnare al Signore, ci viene dalla lettera di Efesi. Come aiutiamo i fratelli ad andare d'accordo? Questa cosa, qui tra l'altro è bello perché dice mio fedele cooperatore, lo chiama con il tu, non dice il nome, poi dirà il nome di Benedetto, di altri, perché non può essere qualsiasi di noi, qualsiasi persona. Cioè il ruolo della mediazione è molto importante nella nostra vita, anche dal punto di vista del ritrovare l'accordo sul fondamento. Posso fare un accenno, ma solo un cenno, lo dico in due parole. Ma voi vi ricordate il ruolo che ha giocato Pietro nel primo, quello che si chiama il primo concilio, chiamatelo la lunata di Gerusalemme, di fronte a forti tensioni, non erano solamente non andare d'accordo per gelosia, che poi basta, ma forti tensioni, ricordate, Liberti e invece Paolo come attiva, ma voi ve lo ricordate il ruolo di Pietro? Io quando preparavo questo brano me lo sono visto tale quale, Pietro che prende la parola a lui, invece di farla prendere a loro, magari si scappava, prende la parola a lui e che fa con la sua parola? Riporta a se stesso la ragione per cui loro vivono anche il disaccordo e racconta la sua esperienza e poi in forza degli anni che ha calmato attraverso il racconto della sua esperienza, lui dice ascoltate Paolo che cosa dice e Barnaba. Cioè è interessantissimo questo ruolo che tra l'altro mi richiama il ruolo paterno. Cioè, vabbè, San Giuseppe è oggi il ruolo paterno, cioè il ruolo di mediazione, ed esorto te, mio fedele cooperatore, perché queste persone hanno combattuto, chi è che glielo deve ricordare il Vangelo? magari sei fuori da questo innervosimento del momento e puoi aiutare di più il fatto di vedere il fondamento che loro hanno da scegliere. E poi aiutarle anche a fare un passo possibile, ricordate, la corsa non è verso l'impossibile, ma è il passo completamente possibile, per ritrovare questo accordo nel Vangelo. Ecco, questa cosa mi piace molto di questo capitolo 4, che diventa un modo di essere salvi nel Signore. E subito dopo, allora, Paolo c'ha quella bellissima espressione che a volte noi come portiamo fuori da questo capitolo, e già si spiega, è molto bella che viene portata fuori dal capitolo, ma io la sento molto bella nel capitolo. Rallegratevi nel Signore sempre. È veramente commovente, come va. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi, il Signore è vicino. La vostra amabilità sia nota a tutti. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Rallegratevi nel Signore sempre. Sembra quasi un paradosso che lo possa dire un uomo dal carcere. Da un carcere ingiusto, che lo possa dire Gesù quando, facendosi uomo, ha avvertito la non accoglienza e ha avvertito la pressione che noi in questo tempo di Quaresima riconsideriamo delle strutture di peccato. Come si può fare a dire rallegratevi nel Signore sempre? Ecco, Paolo lo dice usando dei termini che sono molto forti, perché questo rallegratevi, per Paolo lo dice con il termine siate beati, che ci ricorda la logica delle beatitudini, eh? Questo modo di esprimersi di Paolo non è rallegratevi, distraetevi, no, non distraetevi dal fondamento, ma trovate la vostra beatitudine nel fondamento, lo potete trovare sempre. E quindi torna questo sempre, ve lo ripeto ancora, sempre, che aveva detto la volta scorsa, vi ricordate, certo ce l'aveva spiegato così bene, dicendo che Paolo ricorda le cose, ripete le cose, perché noi possiamo sostare e chiederci veramente il valore della ripetizione, anche il valore della parola vita. E qui Paolo dice siete stati liberati dal Signore, rallegratevi di questo, ricordatevi che cos'è veramente il fondamento. Ve lo ripeto ancora, la vostra amabilità sia nota a tutti, sia nota a tutti, non la vostra, semplicemente il vostro non riuscirci, ma tentate di vivere con i fratelli questo rallegrarsi nel Signore come condizione della vostra relazione. Il Signore è vicino, e questo il Signore vicino ci ricorda l'inizio del Vangelo. Siamo in Quaresima, ma ci ricorda che il Vangelo della venuta del Signore nel mondo è il Vangelo della vicinanza, non della lontananza. Quando nella preghiera noi avvertiamo più la lontananza che la vicinanza col Signore. Forse dovremmo, magari chiamandolo grande, magari dicendo di portare cose che non le posso fare. Ecco, quello forse è una cosa da mettere nel cuore del Signore. Perché il Signore si fa riconoscere come vicino. Penso una cosa, che Gesù deve avere avvertito molto nella sua vita, che nella prima esperienza di quella che nell'Ethos quindi purtroppo la primissima esperienza, quella da cui noi veniamo in fondo, la nostra tradizione ebraico-cristiana, non è l'esperienza del Dio lontano, è l'esperienza del Dio vicino. Tanto vicino da rischiare di diventare il Dio della mia famiglia, ve lo ricordate, bravo Isacco, Giacobbe, in dove non si può, come dire, non vivere anche il rischio della vicinanza. chiamare Dio per nome, chiamarlo Gesù per nome. E penso anche in questo senso quanto ci ha aiutato e ci aiuta il ricordo dell'esperienza dei discepoli. A volte ci sfugge come nella, loro vita la vicinanza è il vero sacramento. Cioè il fatto che queste persone non hanno vissuto una lontananza del Signore come condizione, ma una vicinanza in cui loro si sono potuti anche riconoscere meglio. Tante volte sono stati anche riconosciuti dal Signore, ve lo ricordate quando loro si portavano nel cuore le cose e non le dicevano a Gesù perché avevano paura, ed era Gesù che le esplicitava, le aiutava. Ve lo ricordate quante volte loro hanno avuto bisogno di capire meglio Gesù e gliel'hanno chiesto, e quante volte loro hanno esternato a Gesù anche loro a non capirlo, e anche questo mi è servito, cioè il sacramento della vicinanza, il sacramento della preghiera come vicinanza, il sacramento della familiarità con il Signore, che comporta dei rischi, sì, è vero, comporta dei rischi, ogni vicinanza comporta dei rischi, il Signore vicino comporta dei rischi, perché il Signore nella nostra vita, nella vita degli uomini, ha comportato dei rischi, e non è solamente l'ultima passione, è il modo in cui Dio raggiunge l'umano che non è esente da rischio. Allora il Signore vicino subito dice, sapete che cosa vuol dire Pietro che il Signore vicino? Sapete cosa vuol dire Ruggero che il Signore vicino? Sapete cosa vuol dire Donatella che il Signore vicino? Vuol dire questa cosa, tu fai presente al Signore tutto quello che riguarda la sì, è vero, devi selezionare. Ci sono alcune cose sciocche, oppure ci sono alcune cose che noi risolviamo già molto facilmente, però ci sono anche cose che ci preoccupano. Ci sono anche cose che oggettivamente non sono semplici. E noi dobbiamo far presente al Signore tutto. No, cioè, non fare così. Qui ricordo una cosa che mi colpisce tanto di Sant'Ignazio, diceva, noi prima scegliamo, noi prima decidiamo molte volte, e poi chiamiamo il Signore a benedire le nostre decisioni, oppure a vedere se abbiamo scelto bene o male. No, noi invece dal Signore ci dobbiamo andare prima, cioè dobbiamo condurre tutto il cammino. Ecco, anche qui lo dico, per quando noi viviamo le necessità, il Signore sa che le viviamo, a volte possono essere anche necessità che proprio non ci aspettavamo, qualche volta si dai nostri programmi, dai nostri progetti, qualche volta delle necessità, e dico necessità negative, ma anche necessità positive. E quale spazio al parlarne col Signore? A volte noi ci consideriamo bravi perché forse risolviamo le necessità, a volte i tempi in cui non le risolviamo facilmente ci fanno ricordare che il Signore non ci chiedeva la soluzione, ci chiedeva il discernimento. La preghiera non è quella tale cosa per trovare subito una soluzione. La preghiera è quella tale cosa che ti sostiene, come dice quel salmo che avete letto voi, che è bellissimo, perché dice, nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. E che vuol dire che mi hai risposto? Hai accresciuto in me la forza. Ci sono delle risposte che il Signore ci dà risolvendo con noi subito. Ci sono delle cose che il Signore ci dà nel tempo, dandoci la forza. Insomma. Ecco, questa cosa, che Paolo qui dice, dite a Dio, fate presente a Dio, come lui faceva presente nel carcere, le vostre richieste con preghiere, supplichè se non bastano le preghiere, ringraziamenti, il salmo di stamattina, ringraziamenti. E la pace di Dio occuperà le vostre menti e i vostri cuori. Cioè, è quella pace che diventa tuo criterio di vita. E siamo alla seconda cosa, salvi. La prima, nell'accordo. La seconda, nella preghiera. La terza, nel valorizzare l'umano. Cerco di spiegarmi. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro,
quello che è amabile, amabilità, la vostra amabilità, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Che cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato, veduto in me, mettetele in pratica, il Dio della pace sarà con voi. Ecco, questa terza maniera di rimanere salvi mi colpisce tantissimo, tantissimo, ma sempre colpito tanto. Che cos'è? E Paolo deve spiegare la concretezza dell'amabilità, la concretezza della giustizia, la concretezza di quello che noi potremmo considerare il piano dei valori. Che cosa vale? Come vivere veramente umanamente? E per dire questo, Paolo fa una cosa molto forte. Adopera dei cataloghi di virtù e di vizi che prende da non creduti. Questo lo dico, vabbè, potrei dire meglio, che prende dalla filosofia storica, dai cataloghi molto diffusi nel mondo ellenistico, è questo. Ma per dirla con noi oggi, perché noi forse non abbiamo il dialogo con gli storici, abbiamo i dialoghi magari con non credenti, con persone con filosofie non credenti. Paolo è molto bello, con prassi giuridiche di persone, oppure l'incontro, la relazione con un per... Paolo è bellissimo perché fa questa operazione, dice: del resto, voi lo sapete che cosa è giusto o non giusto, ma voi lo sapete non perché vi è stato rivelato, ecco, dicevo prima, la soluzione, da una soluzione specifica che solo voi cristiani potete trovare, no? Ma vi è stato rivelato, vi è continuamente rivelato, dalla ricerca umana, da quello che gli uomini di buona volontà capiscono. In questo modo Paolo sottolinea due cose che sono molto importanti. Da una parte valorizza l'umano, le filosofie umane, e le comprensioni umane, le ricerche umane, quelle che sono diffuse sul piano scientifico, quelle che sono diffuse sul piano relazionale, quelle di persone che non si dicono credenti. Da una parte valorizza questo, e questo dall'altra parte ci aiuta a riconoscere che quello che veramente fa la nostra maniera di capire il giusto è la valorizzazione della dimensione etica del rapporto. Cioè c'è una comunicazione tra credenti e non credenti che avviene proprio sul piano dell'onestà. E l'onestà non è accessibile solamente sulla fede o nella fede. L'onestà si riconosce. Com'è importante nella nostra vita questo riconoscere l'onestà dell'altro e puntare sull'onestà dell'altro e diventare, ecco, d'accordo a partire dall'onestà. Mentre alla lettera di Efesi ci ha rivelato la scelta di Gesù, figlio di Dio, ci rivela anche questa scelta dell'umano come luogo del bene. Questo anno, questa valorizzazione dei cataloghi di virtù è molto legata a questo. E attenzione però, sapete che chi fa questo, noi che lo facciamo, vogliamo farlo col Signore, vogliamo nella preghiera metterlo nelle sue mani. Che cosa succede? Che proprio questo dice la logica dell'incarnazione. Cioè, Gesù, quando si è fatto solidale a noi uomini, si è fatto solidale a noi uomini. Cioè, lo abbiamo riconosciuto come uomo. Ecco allora questo passaggio del riconoscimento di Dio attraverso l'umano, attraverso l'onestà umana. Qui lo ripete più volte. Quello che è nobile, quello che è vero, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile. E anche dice un'altra cosa molto bella, che poi appunto, sul quale anche nel tempo Sergio è stato tanto, con lui anche tanti di noi, insomma, quello che è virtù. Paolo riprende qui un termine che gli altri evangelisti non ha, che i Vangelisti e i sinottici, anche Giovanni, non prendono mai, perché era un termine un po' ambiguo, perché è un termine molto bello, ma è un termine tipico della filosofia greca e della filosofia storica, per il quale l'uomo vero è l'uomo virtuoso. Noi pensiamo che l'uomo virtuoso, che vuol dire l'uomo virtuoso? Vuol dire l'uomo ordinato, vuol dire l'uomo unitario, vuol dire l'uomo che tende a un compimento e vuol dire l'uomo che ha le forze per compiere qualcosa. Ecco, in questo senso corre bene, se vogliamo attarci all'immagine che aveva dato Paolo nel capitolo precedente. Cioè l'uomo, noi potremmo dire realizzato. Ecco, il mondo greco non vede l'uomo realizzato perché ha molti soldi, non è un problema, ma vede l'uomo realizzato in questa unitarietà della sua esistenza, però fondata sulle sue forze, non rimanendo salvi in sé, no? E quante volte, Signore, io vengo nella preghiera e fondo sulle mie forze, cioè vedo che cosa è successo oggi, che cosa è successo ieri, che cosa succede nel lavoro, che cosa succede nella famiglia, con la virtù della mia forza. Paolo qui riprende virtù, mamma mia, questo è veramente fortissimo. La vuole riprendere, è provocatorio Paolo da questo punto di vista. Vuole riprendere questo termine e lo sovverte, perché ce l'ha detto nel capitolo 2 qual è la virtù. Spogliò se stesso, facendosi uomo e divenendo simile agli uomini, tanto da non determinare con la sua forza il suo compimento, ma solo con la sua solidarietà. Come forte che in questa giornata, che ricordiamo anche il 27, ci viene ricordato da Paolo che la virtù è la solidarietà, la carità, il farsi uomo, non la riuscita a mondana. Era un problema che per lui è forte, queste schiavitù mondane che ci vengono, no? Le signorie che ci si impongono. Ecco, la virtù del discepolo non sarà la sua forza. Pietro farà questa esperienza di fronte al crocifisso che lui voleva mettere da parte, tendendo a una virtù che è quella di una solidarietà fondata sulle sue forze. Lo ricordava? Io sono disposto a morire per te. No, non ti chiedevo di morire. Ti chiedevo di guardare, ora che sei libero dalla cecità, di guardare che il crocifisso ti dà la Ecco, questo passaggio della lettera ai Filippesi è veramente commovente. La virtù ricapita attraverso il capitolo 2. Spogliò se stesso, assumendo la condizione e divenendo simile fino a una morte di croce. Ecco perché capiamo anche quel termine che dice perciò il Signore l'ha esaltato, non è che gli ha dato il premio, no. Perché questa è la logica di Dio. L'esaltazione è che si è dimostrato realmente che Dio è Dio. Allora Paolo conclude quello che avete imparato, quello che avete ricevuto, quello che avete ascoltato e veduto in me. Dopo averci detto questa cosa, siamo liberati dall'idea che il discepolo possa insegnare agli altri la sua vita. Paolo non vuole insegnare. Avete visto in me ora? Paolo dice pure in me è diventato possibile. Diventa possibile anche in te, sai? Cioè il Signore non è uno che questo tipo di compimento lo realizza solo per i santi, che sono santi perché sono diversi da te. Il Signore lo realizza in te. Dove lo sta realizzando? E questo allora mi fa dire, al termine della preghiera, chiediamo al Signore di riconoscere questo suo realizzare in noi la pace. La sua pace, cioè questo suo modo di riconciliazione con l'umano, che l'ha portata a valorizzare l'umano tanto da diventare uomo in tutto, con me. E quali logiche sono la mia virtù? E quali logiche invece questo modo di essere in questo modo, dice, rimanete salvi in questo modo, no? Il modo di essere del Signore. Cosa coltiviamo, Signore, quando mettiamo la vita nelle tue mani? Che cosa veramente non regna? Che cosa in profondità non regna? Vorremmo solo la soluzione o vorremmo farla più?